dopo l'estate eucaristica, cioè le cinque domeniche in compagnia del Vangelo di Giovanni, che ormai l'abbiamo imparato bene, cominciato con la moltiplicazione dei pani e dei pesci, poi man mano col discorso sul pane di vita, riprendiamo a leggere Marco, l'evangelista di questo anno liturgico, e lo faremo fino alla fine di questo anno, nella solennità poi di Cristo Re. E lo facciamo, questa ripresa da un punto particolare del Vangelo, quando addirittura una delegazione che viene da Gerusalemme sale in Galilea per mettere un po' di ordine negli abusi legati alle norme di purità rituale. E infatti questi venuti da Gerusalemme avevano saputo che alcuni dei discepoli di Gesù prendevano cibo con mani impure. È chiaro che qui noi abbiamo sentito alcune regole legate alla purità rituale che erano nate nell'antichità certamente anche per motivi igienici e poi erano state codificate proprio per filo e per segno in tantissimi precetti. Noi sappiamo che tutta la legislazione mosaica conta addirittura 613 precetti, comandamenti, indicazioni, tra questi anche quelli legati proprio alla purificazione che purtroppo era arrivata ad essere semplicemente qualcosa di esterno. Abbiamo appunto sentito qualcosa nel Vangelo, il lavarsi le mani quando si torna dal mercato, fare le abluzioni, lavatura di bicchieri, di stoviglie, di getti di rame, di letti, tantissime cose. Ma l'osservanza di questi precetti era diventata una specie di corazza, una sorta di gabbia, dentro la quale peraltro però uno si sentiva a posto, quasi a dire: vedi Dio, io ho osservato tutte queste regole, non mi puoi cogliere in fallo su nulla, io sono a posto davanti a te, davanti alla legge. Ecco allora che l'occasione diventa per Gesù il momento per andare alla radice della vera religione, religione, religare, relazionare. Da dove parte la vera religione? Dall'osservanza dei comandamenti, dall'osservanza di queste leggi rituali? No, parte dal cuore. Ed ecco allora perché proprio di fronte a questi che vengono da Gerusalemme, Gesù dice: bene ha profetato Isaia di voi. E fin qui magari loro potevano quasi ringalluzzirsi dicendo: ah, vedi che anche lui sta arrivando sul nostro terreno, ha capito che noi stiamo dalla parte della verità, ha capito che noi siamo nel giusto. Ma Gesù aggiunge subito: bene ha profetato di voi ipocriti. Ipocriti, certo, per noi oggi ha una durezza, ha una valenza molto forte dal punto di vista anche etico, morale. Ai tempi di Gesù aveva più l'idea del significato del termine, che è maschera. Allora Gesù sta come dicendo: bene ha profetato Isaia di voi, che siete come dei fantocci, cioè non corrisponde alla realtà vera. Fantoccio, tradurremo un po' così. Come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Le labbra hanno in bocca Dio. Tra l'altro noi sappiamo che anche chi bestemmia in bocca Dio, ma non certo per lodarlo, per ringraziarlo, per pregarlo. Quindi non basta avere la parola Dio in bocca, ma bisogna appunto capire dove è il cuore, dove sta il tuo cuore, dove lasci il tuo cuore. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E il paradosso è proprio questo: un Dio vicino e un cuore lontano, e un uomo lontano. Nella prima lettura, non a caso, è stata abbinata questa pagina del Deuteronomio, in cui Dio stesso, parlando attraverso Mosè al suo popolo, dice: quale nazione ha la divinità così vicino, vicino a sé, ogni volta che viene invocata? Così questo popolo, ecco, un Dio vicino. La storia della salvezza potrebbe essere vista come la storia dell'avvicinarsi di Dio, e il punto culmine, sappiamo, è la croce di Cristo. Quello è il massimo dell'avvicinamento alla nostra condizione umana, tant'è vero che Gesù prende su di sé il male, il peccato, le storture dell'uomo e le sconfigge appunto sulla croce. ma paradossalmente l'avvicinarsi di Dio diventa a volte, ma questa non è la storia di ieri e basta, è anche la nostra storia di oggi, un cuore lontano. Dio vicino, uomo lontano. Dove sei? Era la prima domanda di Dio a Adamo ed Eva. Dove sei? Ecco, dov'è il tuo cuore? E allora da qui poi Gesù conduce appunto al cuore, all'origine, alla sorgente di tutto ciò che noi siamo e facciamo, dicendo appunto che non ci possiamo accontentare di parole e del suo nome sulle nostre labbra, questo popolo nemmeno con le labbra, ma bisogna vedere appunto dove sta il cuore. Altre volte sottolineavo come si crea qui la situazione di praticanti non credenti, cioè di persone che praticano, pregano il Signore, hanno Dio sulla bocca, praticano, ci sono, si fanno trovare, ma se il cuore è distante non sono credenti, praticanti non credenti. Normalmente noi sentiamo il contrario, lo sappiamo, credenti non praticanti. Quante volte anche nelle interviste ad attori, a politici, a divi dello spettacolo, magari qualcuno chiede: lei crede in Dio? E molti di loro rispondono: io credo, ma non pratico. Io credo, ma non vado a messa. Che sappiamo, altre volte lo dicevo, è una contraddizione, perché sarebbe come dire: io credo nell'amore, ma io non amo. Tu sposeresti mai qualcuno che dice questa cosa? Sta a casa tua. Tu mi dici che credi nell'amore, ma non mi ami. E allora? Però è la stessa questione, la stessa cosa di chi dice: io credo in Dio, ma non pratico. Bisogna avere l'onestà di dire: faccio fatica a credere e quindi anche a praticare. Bisogna essere, oppure dire: nel mio orizzonte in questo periodo c'è prima al primo posto il lavoro, la famiglia, le cose, poi il Signore viene dopo tutto, dopo tutto. Ma la verità anche delle cose. Però qui c'è la situazione forse peggiore di praticanti non credenti. Di chi c'è? Di chi non manca mai? Di chi va a accendere la candela? Di chi va a questo santuario? Di chi va a fare la processione? Di chi non manca la messa? Ma il cui cuore è distante. Questo popolo, non ha con le labbra, ma il suo cuore è distante. Problema, questione di cuore. Questione di cuore. Qui comprendiamo anche la seconda parte del Vangelo di oggi. Ascoltatemi tutti e comprendete bene, dice Gesù. E poi parla appunto ancora di realtà legate al cibo. Per gli ebrei la cosa era molto semplice. Nel mondo ci sono cose buone e cose cattive. Tu guarda di prendere che cose buone. E se mai succedesse di entrare in contatto con cose cattive, basta un po' di acqua, ti purifichi e tu sei a posto. Ritorni nella tua possibilità di presentarti giusto davanti al Signore. Gesù dice: non è proprio così. Le cose del mondo sono buone, ma dipende da ciò che c'è dentro. Ed ecco allora la grande lezione. Dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male. E poi Gesù elenca questa serie di realtà, addirittura 12. Comandamenti sono 10, qui parla addirittura di 12 realtà negative che vengono fuori dal cuore: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Gesù dice: questa è sporcizia che esce dal di dentro. Però attenti bene a non confondere i piani, perché appunto tendenzialmente gli ebrei dicevano: le cose brutte sono fuori, non devo ingurgitarle, non devo mangiarle. Ecco tutti i dettati alimentari che ci sono anche nella Bibbia. Gesù dice: il tuo cuore è uno scrigno, può essere un tesoro di cose bellissime, ma se non vegli, se non lo custodisci, questo cuore diventa un ricettacolo di sporcizia. Sono le 12 realtà elencate. Il cuore. Pensate che in tutto il panorama biblico questo termine, cuore, torna 900 volte. È tanto. Ma appunto non solo il muscolo cardiaco, che se si ferma tutto, ma il cuore come la dimensione essenziale, è l'origine appunto di tutto ciò che noi siamo e facciamo. Il cuore. La liturgia di oggi mette proprio al centro il cuore e ci domanda, nel rapporto con Dio, nella tua fede, dove sta il tuo cuore? L'hai forse lasciato fuori? L'hai lasciato lontano? Come stai a cuore?